Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque gli dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse cacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi di me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta questa mia parola e in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, si arrivava di fiumi, soffiava i venti, si abbatteva su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, sparavano i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Sembra molto semplice quando lo si legge. Individua due categorie, una viene rigettata e una viene accolta. Però c'è qualcosa che non funziona troppo bene. Perché chi fa la volontà del Padre mio, quello entrerà con me. Ebbene, queste persone che si presentano alla fine dicono delle cose importanti. Abbiamo profetato nel tuo nome. Abbiamo scacciato i demoni, abbiamo compiuto prodigi. Che senso ha questa risposta di Gesù Cristo? Non vi conosco. Non andiamo. E al tempo stesso cominciamo a domandarci quali sono, qual è la volontà del Padre mio. E se non è questo, che altro? Vedete, rapportiamo questo racconto, rapportiamo la nostra vita attuale. E poi dopo vi farò vedere come quello che vi dico sta scritto nel testo, basta solo togliere qualche punto interrogativo che ha messo il traduttore per cambiare senso. La cosa fondamentale, vedete, è che quando Gesù Cristo ha predicato la sua nuova realtà religiosa, lui ha voluto dire: c'è una differenza enorme fra quelli che fanno, che obbediscono alle leggi, ai precetti, e quelli che invece obbediscono alla voce di Dio che parla nella loro coscienza. È un problema che hanno tutti quanti voi, che ho io e tutti quanti. Cioè noi ci troviamo sempre di fronte nella nostra vita, sia dal punto di vista della società civile, sia dal punto di vista della religione, a cercare di adeguarci alle leggi, ai precetti. E poi ogni tanto la voce dentro la nostra coscienza dice: ma questo forse è sbagliato. Sì, ma io ho applicato la legge, ma la coscienza ti diceva: non va bene. Come bisogna operare? Gesù Cristo è venuto a insegnarci che bisogna seguire la propria coscienza. Per cui San Paolo diceva che è peccato ciò che è contro coscienza, non che è contro la legge. Gesù Cristo si trovò a predicare in Palestina, lì la legge era fortissima, la Bibbia è stata letta dai giudei del tempo come se fosse un codice, e quindi non ti lavavi le mani prima di mangiare, peccato, non facevi, non trovo offerto a te, peccato, e devi fare questo, e devi fare quest'altro, sicché all'epoca di Gesù quasi tutti erano legati intimamente alla legge. E credevano che realizzando quei precetti loro si guadagnavano la vita eterna. Gesù Cristo venne a dire: non avete capito niente. Quello che sta scritto nella legge, andate a studiare per me, dice tutta un'altra cosa. Quello che sta scritto nella legge, un colloquio di Dio con voi, voi l'avete ridotto un codice penale. Amici miei, questa è la stessa situazione di oggi. Vi rendete conto che molti di noi di essere stati bisopuri, i quali fanno tutte le cose in regola, però non fanno mai un atto di carità, perché la volontà di Dio qual è? È quella che noi ci abbiamo gli uni gli altri e facciamo comunione. E allora domandate un po' della nostra società cosiddetta cristiana, noi che stiamo cristianizzando, domandatevi, ma quanti cristiani mettono al centro della loro vita spirituale la comunione, non la comunità, la comunione, e mettono al centro della loro vita il servizio del prossimo? Questa è la volontà di Dio. Gesù Cristo dice, a me non mi sta, non sto a guardare se avete fatto questa cosa o quest'altra, a me mi interessa che voi abbiate questa attenzione dentro di voi. Perciò alla fine vedi quella parola pietra, sulla pietra, colui che ha costruito sulla pietra, pietra, questa parola, se andate a leggere il Vangelo, scoprirete che pietra è Gesù Cristo. Lo dice chiaramente Paolo nella lettera ai Corinti, dice questa, la pietra è Cristo. Allora chi costruisce su Cristo, cioè sulla libertà di coscienza e sull'obbedienza alla propria coscienza, costruisce qualcosa che resiste. E voi vi accorgete che molto spesso nella vita, quando determinati eventi stroncano la nostra esistenza, quando determinati eventi ci scassano completamente dall'interno, chi resiste? Resiste la persona di fede, cioè la persona che ha creato dentro di sé un colloquio con Dio. Perché noi teniamo un cellulare che va direttamente a Dio e che nessuno può intercettare. E quella è la voce della nostra coscienza. Ora, sta voce della coscienza non la coltiviamo quasi mai. Noi gli insegniamo ai bambini a obbedire alle regole, poi dopo diventiamo noi stessi condizionati dalle regole e la voce della coscienza se ne va a far sentire. Vedete, questa è la novità. Perciò chi costruisce sulla propria verità di coscienza può essere sicuro che in tutte le traversie della vita troverà sempre la forza di Dio. Chi costruisce sulla sabbia, vedete? Sabbia è qualcosa che si spappola, che è fatta di piccole cose divise, che non sono unite. La pietra è qualcosa, la sabbia no. E allora, che significa chi ha costruito sulla sabbia? E con il quale si è fidato delle 100 regole di questo mondo. E se io ho fatto la casa, ho avuto la licenza edilizia, se io ho fatto il rapporto in buoni con il vicino, se io ho fatto il contratto da notaio, e se io mi ho fatto un bel tetto sopra, se io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ha obbedito alle regole dell'ingegneria, del diritto, della vicinanza, eccetera. Ma non ha obbedito alla voce della sua coscienza. Molto spesso io mi domando a me stesso e a volte suggerisco agli altri. Chiedetevi una volta tanto quanto Dio è presente nella vostra esistenza. E un mio professore di morale dice, non è importante tutto il resto, è importante che tu ti domandi sempre, non tanto se sei buono, se sei cattivo, se sei obbediente o non sei obbediente, ma ti domando, ma quanto Dio è presente dentro di me? Come dire che io credo che io sto a vedere quant'aria respiro, quant'aria non respiro, l'importante è che ci sia l'aria che respiro. Allora nella mia vita c'è quest'aria divina che io respiro o no? Questa è la voce della coscienza. E questo è quello che Gesù Cristo dice in questo testo. Basterebbe, vi ho detto, non possiamo metterci qui a fare lezioni di filologia sul testo. Però quello ha voluto scritto. E ha voluto dire, guardate, che anche se voi non fate miracoli, anche se voi non profetate, anche se voi non fate tutto questo, io vi dico che voi avete costruito sulla roccia, se avete costruito su di me, e io sono la comunione, io sono l'amore, io sono il servizio del prossimo. Ecco la grande lezione che viene a noi in questa domenica. E viene la lezione di dire, ma smettiamo di buttare sempre, Signore, Signore, qua siamo sempre a dire parole. Anzi, io mi sono reso conto che questa stessa parola Signore, che noi usiamo tanto spesso nella liturgia anche, ma fateci caso, non ha più un referente mentale per noi. Cioè, noi diciamo libro, noi pensiamo un libro, noi diciamo calice, pensiamo un calice, ma quando pensate a Signore, vi rendete conto che nella nostra vita attualmente non esistono più i signori, quelli che comandano, quelli che decidono. Ieri sera siamo andati a te. Il Presidente della Repubblica molto spesso sono pure apparenze. I capi politici cercano di comandare la comandare, ma immaginate di chiamare uno signore, il ministro signore. Non è così. Allora vedete anche la parola signore, a noi è diventata per noi come una specie di parola che noi diciamo, ma dietro non c'è più il raccordo, la maniera di unirci. Avete mai pensato che Gesù Cristo dice a un certo momento non vi chiamo più servi, ecco, lui signore dice non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E io mi domando a volte, ma perché nella nostra vita non abbiamo la nostra religione, non abbiamo insegnato agli altri e praticato noi stessi questa parola, amico? E se Gesù Cristo lo considerasse un amico più che un signore, forse lo sentiremmo più vicino. Forse cominceremo a sentire qualcosa che corrisponde alla meccanica dei nostri sentimenti. E allora dice, tutta gente, signore, le invocazioni, parli della Napoli, miracoli di San Gennaro, con quelle donne che fanno tutte quelle belle invocazioni. E noi ci siamo ridotti a gridare delle cose, quasi a stancare il Padre Eterno, a dire, ma forse che te lo ripeto, tu vuoi stancare. Come quando diciamo i rosari, mi sono detti a Maria per dire, ma sa tanto, dice, parlo di sé alla luce, tanto io mi metto che alla fine ti buco. E questa è la psicologia della nostra vita di preghiera. Allora dice Gesù, rimane in mente la benedizione belle parole, cominciava a fare qualcosa di concreto. Dice, che cos'è questo qualcosa di concreto? Non mi interessa se va di profezia, va di miracoli, a me mi interessa che voi cerchiate l'unità e fondiate la vostra vita su me che sono la roccia, su me che sono la comunione, su me che sono il servizio. Questa è un po' la povertà della nostra vita di fede, vedete? Io ve lo dico non per fare un giudizio che dovrei cominciare a giudicare prima me e poi voi, ma per dire che noi perdiamo una cosa bella, che noi perdiamo qualcosa che ci dà la forza di esistere, di vivere, che ci permette di vincere il mondo. Diceva San Paolo, dice, non né la spada, né il dolore, né l'afflizione, né l'oppressione hanno potere su di noi, perché noi stravinciamo, cioè tra questa parola stravinciamo il nome del nome di Cristo. Ma non significa che è il nome di Cristo. Ma voi vi rendete conto, guardando la storia dei nostri secoli cristiani, poi due millenni di cristianesimo, quante schifezze sono state fatte in nome di Gesù, nel nome del Signore? Quante schifezze, non voglio che noi cerchiamo di coprire, di giustificare, di fare schifezze, e quante schifezze si fanno oggi nel nome di Gesù Cristo? E allora togliamo la mente un po' questo Signore, Signore, queste belle invocazioni, queste belle canzonette, e ancora continuiamo a cantare nelle nostre chiese e cerchiamo proprio per quello che possiamo fare senza nessun titanismo spirituale, senza nessuna grande tensione, senza nessun desiderio di santità, a fare quel poco che possiamo fare nel nostro mondo quadrato. E allora quando verrà la fine dirà Gesù Cristo, tu sei un uomo saggio, tu hai costruito te, e quindi si allontaneranno coloro che hanno parlato molto, hanno troppo invocato il nome del Signore e non hanno fatto niente. E io, tante volte, per guardare alla nostra situazione religiosa, io cerco di non vado a guardare le armate oceaniche a Piazza San Pietro, ma Papapolis, le processioni, le cose con le candele in mano, le marce della pace, per un sceneggiato. Io vado a guardare dal punto di vista dei problemi della nostra società, delle nostre case, dei nostri palazzi, dei nostri rioni, cioè delle realtà concrete in cui noi esistiamo. Mi domando, ma in quel punto là avverto la presenza di una valenza cristiana, di un sentimento cristiano, di un'onda cristiana? Cioè in realtà siamo o non siamo cristiani in questa nostra società? Dicono che l'Europa si è cristianizzata, ma quando è stata cristiana? Forse l'unico momento, su quello proprio più paradossale della rivoluzione francese, in cui perlomeno lo spirito cristiano affermò che bisognava avere libertà e vaglia di un paese che onestamente non sento più cristiano, che mancano i valori fondamentali. Poi troverò il mio cuore di turno che dirà: il Signore, il Signore, il Signore, è uno di questi che faceva il sesto a Roma, dovete andare a prendere in critica psichiatrica, perché si entusiasmano tanto che alla fine si montano la testa. Amici, scendiamo da qua, cominciamo a vivere un po' una vita più secondo la voce della nostra coscienza. Cominciamo non a essere troppo obbedienti per i segni della legge, ma cerchiamo di essere un poco più obbedienti alla voce che Dio mette dentro di noi, perché la prima forma di incarnazione di Dio nel mondo è la coscienza. Come diceva Sant'Agostino, nell'interno della nostra coscienza abita Dio. Quello abbiamo chiuso di qua, abbiamo chiuso le porte. E Dio nella nostra coscienza c'ha poco spazio. E quindi c'ha poco spazio nella realtà delle nostre scelte umane. Perciò vi ripeto, domandatevi ogni tanto, se volete mettere il termometro della vostra fede, domandate: ma quanto Dio è presente nella mia giornata? Domandate: quanto amo Dio? Quanta retorica è stata questa espressione. Non vi domandate solo un punto, solo tanto. Domandate una sola cosa: ma ci sta l'aria in casa mia? Perché quella è la cosa che vi domandereste se stessimo tappati in casa, se ce la facciamo a respirare qua dentro. In un sommergibile i marinai si domandano: quanta aria c'è? Non si domandano come respiro, quanto è il mio fiato, tutte cose che non servono a niente. Dio è presente nella nostra esistenza continuamente, vedete? E questa realtà è quella che noi ogni domenica cerchiamo di realizzare qua. Perché quando voi venite a fare la comunione, purtroppo abbiamo predicato la comunione solo come mangiare il pane e bere. Comunione che ho fatto comunione, cioè ci dà un segno di pace. Comunione significa che voi inglobate Dio. Voi avete fatto l'ispirazione di Dio. E quindi in pratica siete pieni di Dio. Quel Dio dovete portarlo fuori. Lo dovete portare come tornante di comunione. Lo dovete portare fuori come servizio. Questa è la vita cristiana. Allora, naturalmente, fa molto più comodo andarsi a sentire a messa, passare un milione di rosari, andare a Giugori, andare alle cose, fare la carne, fare il digiuno, fare il fioretto, non mangiare le mele o le pere che escono nuove. E poi vicino alla nostra stanza dove abitiamo, si nasce, si muore, si soffre, senza che noi vogliamo fare. Oggi c'è la solitudine, guardate che è qualcosa di pazzesco. Io quando leggo i ragazzi che si buttano dal balcone perché hanno avuto un moto basso alla scura, quando vedo queste scivezze inaudite che qui stanno scannando uomo e donna e via discorrendo continuamente, io mi domando: dove sta la vita? Il compito è nostro di predicarla. E invece quando noi parliamo di vita facciamo discorsi politici, testamento e cose, staccare la spina, ma questi sono momenti di margine a cui arriviamo se dentro di noi abbiamo cercato la vita, se abbiamo la sensibilità della vita. Perché essere cristiani è come diventare un mondo stabile. Un bambino che metteva la cosa male, quello che ha mai buttato dentro, l'uomo affamando si strappa tutto quello che gli avete messo davanti. Ma quando noi via via cresciamo e raffiniamo il nostro gusto, noi mangiamo in un'altra maniera. Dici: ma questo no, questo deve essere raffreddato un po', questo deve essere un po' più riscaldato. Questa finezza dovremmo avere nell'ambito della nostra fede, cioè cominciare a capire la bellezza, il sapore delle cose del mondo, e questo sapore, questa bellezza è la presenza di Dio nel mondo. Allora chi di fronte a un tramonto leggevo il novico di un'amica che aveva perduto dei figli, e noi ci siamo trovati e mia moglie di fronte a quel tramonto, in quel momento abbiamo avvertito con un senso di mistero profondo, in quel momento morivo un figlio, allora non lo sapevo. E che hanno sentito? Era Dio presente lì. Ma non avevano infatti il loro palato a sentire Dio. Ma se voi non educate il vostro palato resterete dei mangiori, ma non dei buon gustare. Il cristianesimo è fatto dei buon gustare. infatti per coloro che fanno crescere la propria sensibilità, per coloro che cercano e che si impegnano, perché a volte un ciclo a noi sembra da rigettare, no, ma carità, io non mangio quella cosa, poi dopo la proviamo e diciamo ma forse è buona, e alla fine diventiamo diffusi di quella pietanza particolare. Guardate, mettiamoci in movimento e cerchiamo di fare qualcosa, altrimenti diciamo questo prete quando finisce la stazione lì, ci passiamo avanti e ci facciamo la nostra bella messa e ci veniamo a casa che abbiamo rispettato il precetto. Vabbè, fate voi, perché ognuno di voi è libero, io nelle vostre coscienze non posso entrare. Io posso proporvi una cosa, ma poi ognuno di voi sceglie. Ma state attenti, se costruite la vostra casa con la rabbia, nei momenti di difficoltà, non troverete nessuno che me la sostenga. Allora, pensiamoci bene.